passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, 18.37, 800-24-0024 per chiamarci in diretta, al numero verde, sms 349-238-6666, la zanzara at radio24.it, andiamo subito al TG2.
Ai cani portavo solo da mangiare, ritratta tutto il 19enne di Acireale che ieri aveva confessato di essere il padrone degli animali che avevano sbranato il fratellino di 6 anni, oggi il funerale del piccolo. A Napoli una donna è stata uccisa a colpi di accetta dal suo compagno durante una lite. Nel 2002 l'uomo era stato ricoverato in un ospedale psichiatrico per aver tentato di uccidere l'ex moglie a coltellate. Arrivano i grandi esodi verso le vacanze e puntualmente aumenta la benzina. La verde tocca di nuovo quota 1,30 euro al litro, anche se il petrolio costa la metà di un anno fa. Super Enalotto stasera in palio, il jackpot più alto di tutti i tempi, 102 milioni e mezzo di euro esattamente. 9 mesi fa veniva centrata la sestina da 100,7 milioni che rimane per ora la vincita più alta di sempre in Italia.
Bene, era il TG2, non ci sono grandissime notizie, diciamo la verità. Dunque non ci accusate di tornare sempre sugli stessi temi, già posso immaginare alcuni messaggi che arriveranno di qui a poco. Andiamo subito a sentire Studio Aperto.
Napoli, un uomo folle di gelosia uccide la convivente a colpi d'ascia. Anni fa aveva già accoltellato la ex moglie, era stato ricoverato in un ospedale psichiatrico ma non è servito a nulla e lui era libero. Palermo, un militare ferisce gravemente la fidanzata di 17 anni e poi si spara. Acireale è in lutto per il funerale di Giuseppe, il bimbo di 6 anni sbranato dai cani. Il fratello prima ammette di essere il proprietario degli animali, poi ritratta: li portavo solo da mangiare, domani sarà interrogato di nuovo. È già emergenza incendi. In Sardegna muore in un rogo un pastore, c'è anche un disperso. Evacuati centinaia di bagnanti a sud-ovest dell'isola, fiamme in Francia, Spagna e Grecia, ondata di caldo su tutta l'Italia, superati i 40 gradi e domani sarà ancora peggio. Passepartout, grimaldelli di plastica e chiavi clonate sono le nuove armi dei topi d'appartamento. A Napoli presa una banda da 100.000 euro a colpo. A Forlì due zingari entrano in casa dell'allenatore Zaccheroni. Ecco i consigli per non trovare sorprese al ritorno dalle ferie. Milano, un intero complesso di case popolari in ostaggio delle pulci. Succede a Quartoggiaro.
Madonna mia, ma mi dico, ma che pettegolo che tu Cruciani! Ma è pesolo nel comasta, sempre a cioccolata mattina e sera. Ma non smetta di fare il pettegolo, ma che pettegolo, ma che comare, ma che comarella!
Un santo, una gioia e un tesoro, una bellissima persona, un santo, un santo.
Mi sono in giro un mare di belle figliuole e di imprenditori solidi e io non sono un santo, lo avete capito tutti, speriamo che lo capiscano anche quelli di Repubblica.
Perché vi propongo la stessa frase culto ormai di ieri? Perché Berlusconi poi, non c'è dubbio da questo punto di vista, è geniale, non so nemmeno se l'abbia fatta apposta a tirare fuori questa frase. Questa frase è però diventata un simbolo, una frase culto. Non sono un santo. Tanto che ci è arrivato tantissimo materiale, ma veramente tanto, da voi. Il più straordinario è questo, un film, vediamo se ve lo ricordate, un film credo dalla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, con Carlo Verdone, strepitoso.
Piero, dobbiamo parlare noi, eh?
Dobbiamo parlare, sì. A voglia se dobbiamo parlare.
Piero, guardami bene in faccia. Che c'ho la faccia da santo io?
Non lo so.
C'ho la faccia da santo? No, non sono un santo manco io. Anzi, se c'è uno che gli dovrebbero dare l'Oscar del Mignotaro, quello so io. E tu, manco delle immagini, quello che ho fatto io. Bianche, nere, gialle, more, bionde, davanti e dietro, in piedi, a pecorone, in ginocchio.
Ma io mica so a sti livelli, eh?
Però, al primo campanello d'allarme, tac, taglionetto. E lo sai perché? Perché?
Perché?
Perché la famiglia è sacra!
Un santo, un santo.
abbiamo ripescato 18 luglio 2008, un anno fa praticamente, a dimostrare come cambiano le cose, come gli scandali fanno cambiare anche atteggiamento, modo di parlare. Un Berlusconi, sentitelo, bisogna sentirlo.
Ultima cosa, entrando mi è stato gridato da un gruppo di signore e di ragazzi: Silvio, santo subito. Accetto per il santo, ma non sono assolutamente d'accordo sul subito. Le domande.
Come si cambia? Sentitelo ancora con Bruno Vespa.
Soprattutto in campagna elettorale raggiungo una virtù. Vuole sentire? No, senta, senta.
Che cosa sento?
Senta col naso. È odore di santità.
Un santo. Ancora, ancora.
Ci sono in giro un mare di belle figliuole e di imprenditori solidi. E io non sono un santo, lo avete capito tutti. Speriamo che lo capiscano anche quelli di Repubblica.
Paolo è un mio grandissimo, bravissimo collaboratore, ha una grande pazienza perché mi sopporta da diversi anni, ma devo dire che sono molto paziente anch'io nei tuoi confronti. È allenamento, ci alleniamo alla conquista del paradiso. Va bene. Scusa, puoi sentire qua? Senti? Ti piace? È profumo di santità.
Vabbè, chiudiamo un attimo questa vicenda del santo, su cui vi potete sicuramente sfogare all'800 24 00 24. A me ha molto colpito quello che ha detto questa mattina, passando davvero a un argomento lontanissimo dalla santità di Berlusconi, il presidente della Federcaccia, che è intervenuto a 24 mattino, ha detto di non pentirsi per quella campagna pubblicitaria che lui ha ridimensionato, tra l'altro. Erano solamente dei piccoli manifesti nella sua associazione con il bambino, con un bambino con il fucile in mano, poi sentiremo naturalmente. Io dico che di fronte a una cosa di questo tipo, l'immagine di un bambino con un fucile in mano da parte della Federcaccia è una cosa completamente sbagliata, bisogna dire abbiamo sbagliato e basta. Invece no, presidente della Federcaccia non si pente, non si pente. Una frase di Walter Veltroni, non ce ne sono molte di recente, sui leader cambiati dal centro-sinistra negli ultimi anni. Abbiamo cambiato i leader come le canottiere, leader come le canottiere. Ce l'abbiamo? Eccolo lì.
Abbiamo consumato più leader che canottiere nel corso di questi 15 anni. Che cosa sarebbe successo se avessimo investito su questo? Se avessimo creduto in questa sfida? Se ci fossimo dati il tempo, perché una strategia ha bisogno del suo tempo.
Su questo Veltroni ha perfettamente ragione, c'è un po' di frenesia, tanto che vi voglio sottoporre un quiz. Secondo voi attualmente il vero leader del centro-sinistra chi è? La vera opposizione a Berlusconi da chi è impersonata? Vi faccio tre nomi: Gianfranco Fini, Giorgio Napolitano o addirittura Raffaele Lombardo, che oggi in un'intervista a Riformista dice che Berlusconi governa solamente la metà del paese e l'altra no.
Piero, dobbiamo parlare noi,
Dobbiamo parlare, sì. A voglia se dobbiamo parlare.
Piero, guardami bene in faccia. Che ce la faccia da santo io?
Non lo so.
Ce la faccia da santo? No, non sono un santo manco io. Anzi, se c'è uno che gli dovrebbero dare l'Oscar del Mignotaro, quello so io. E tu? Manco delle immagini, quello che ho fatto io. Bianche, nere, gialle, more, bionde, davanti, da dietro, in piedi, a pecorone, in ginocchio.
Ma io mica so sti livelli,
Però... al primo campanello d'allarme, tac, taglio netto. E lo sai perché? Perché?
Perché?
Perché la famiglia è sacra!
Meraviglioso. 18.47, 800 24 0024. Torniamo improvvisamente seri, lo facciamo perché abbiamo l'avvocato Giuliano Pisapia. Buonasera, avvocato.
Buonasera a lei e agli ascoltatori.
Allora, io voglio capire una cosa: siccome l'Espresso continua a pubblicare delle cose che secondo me dal punto di vista penale non hanno alcuna rilevanza, specie quelle di oggi che entrano, come dire, nell'intimo di quello che è accaduto in una camera da letto dal punto di vista proprio sessuale, se lei va ad ascoltare, io ho ascoltato, non la manderò mai in onda anche perché non si capisce nulla, nella camera di Berlusconi, tra Berlusconi e Patrizia D'Addario. Io immagino che queste cose non abbiano rilevanza alcuna, ma queste cose si possono pubblicare o no? Si possono diffondere su un giornale le registrazioni? Non stiamo parlando di intercettazioni, registrazioni prese da una signora che è insieme ad un altro signore.
Ma il discorso è che le registrazioni tra due persone che scambiano delle idee o hanno dei rapporti tra di loro, l'intercettazione è possibile, non è penalmente rilevante. Quello che è vietato pubblicare fino alla fine dell'indagine sono gli atti di indagine, ma qua non stiamo parlando di atti di indagine, stiamo parlando di intercettazioni fatte tra persone e non da parte dell'autorità giudiziaria. Quindi è un problema innanzitutto di educazione, in secondo luogo di rispetto della privacy altrui e in terzo luogo di una pubblicazione che può avere risvolti civilistici, cioè di risarcimento, di richieste di risarcimento dei danni da parte di chi subisce un danno al suo onore, alla sua dignità personale, alla sua personalità rispetto alla pubblicazione di determinate notizie. Ecco, bisogna un po' distinguere, non sempre un fatto negativo, cioè ad esempio spiegare nel buco della serratura di una persona è un reato, però è un illecito che può avere risvolti di altro tipo, tra cui quelli di un eventuale risarcimento civilistico.
Mi faccia capire meglio, se Patrizia Daddario registra una conversazione con un suo interlocutore, in questo caso Berlusconi, a prescindere da quello che si dicono, a prescindere dall'oggetto sessuale o meno della conversazione, questa cosa qua non è di per sé un reato?
No, non è di per sé un reato perché non c'è nessuna norma che lo prevede come reato.
E la diffusione invece di questa conversazione?
Neppure la diffusione, salvo che non sia una violazione della privacy, nel senso che viene diffuso un dato personale che, di cui è vietata la diffusione, tipo ad esempio dati riguardanti la sua sfera individuale, la sua sfera sessuale, la sua sfera diciamo sanitaria.
Com'è il caso però, mi sembra, da un certo punto di vista?
Io non ho sentito le telefonate e sinceramente non mi interessa neanche più di tanto sentirle. Ho letto qualche trascrizione telefonate e sicuramente ci sono alcuni passaggi che riguardano la vita privata e quindi la privacy di dell'attuale Presidente del Consiglio. È chiaro che l'illecità non sta nell'averle colte, ma nell'averle eventualmente diffuse, evidentemente senza l'autorizzazione dell'interessato.
E dal punto di vista invece dell'indagine, perché la Procura di Bari dice che sono secretate e che non sono uscite dalla Procura, comunque sono atti di indagine segretati. Da questo punto di vista la loro diffusione, perché il gruppo L'Espresso Repubblica sono ormai i giorni che la diffonde, è possibile oppure no?
In questo caso effettivamente non sono uscite dalla Procura della Repubblica. Detto questo, però, non sono atti d'indagine, sono atti acquisiti dalle indagini, nel senso che gli atti d'indagine sono quegli atti effettuati dalla Procura della Repubblica, dalla Polizia Giudiziaria.
No, certo, sì, certo.
Qua è un
atti acquisiti,
dalle indagini e quindi di cui probabilmente l'interessata ha tenuto la disponibilità di una copia addirittura dell'originale e quindi non rientra, a mio avviso, salvo che le notizie possano essere diverse, ma queste sono le notizie e le informazioni che si hanno attualmente, salvo che non ve ne fosse una copia sola. Credo e ritengo che ve ne fossero più copie e quindi la diffusione da parte della Daddario non hanno di per sé una rilevanza di carattere penale.
Ho capito, dunque il problema è eventualmente tra Patrizia Daddario e Silvio Berlusconi.
Eh sì, è chiaro, se uno crea dei danni attraverso una diffusione che sicuramente è illecita anche se non è reato, evidentemente ne risponderà sotto il profilo civilistico.
Però sì, in teoria, perché non ci sono notizie da questo punto di vista, Berlusconi potrebbe rifarsi anche sul gruppo Espresso Repubblica?
Beh, questo non ho idea. È chiaro che se le ha ricevute l'Espresso Repubblica, se le ha ricevute illecitamente dalla Daddario e addirittura se le ha ricevute prima che la Daddario avesse consegnata alla Procura della Repubblica, rientra nel diritto dovere di informare, premesso che poi ogni giornale fa la sua scelta su quali sono i temi di informare
quello,
i cittadini.
Quello, però lo stesso fatto di pubblicarle non costituisce un reato di per sé?
No, perché se li ha acquisiti illecitamente e non dalla Procura della Repubblica, come io ritengo non li abbia acquisiti, e se li ha ottenute dalla Daddario prima che le consegnasse al magistrato e quindi prima che fossero segretate, evidentemente è una scelta giornalistica più o meno rispettabile, ma su cui non vedo rilevanza né penale né di eventuale risarcimento danni. Però bisognerebbe conoscere meglio la realtà che dovrà essere appurata.
Grazie Avvocato Pisapia, buona serata. 18:53, 800 24 00 24. Dove andiamo? Fabrizio da Roma, buonasera.
Pronto?
Buonasera Fabrizio.
Buonasera, piacere parlare con lei. Senta, dica. Io volevo intervenire sul discorso che si faceva ieri riguardo a quella normativa della Moratti sull'alcol. Allora, uno, volevo dirle che sono pienamente d'accordo con lei, che secondo me è applicabile un controllo del genere. E due, farvi complimenti perché con l'audio che avete fatto sentire ieri tra la Moratti e Red Ronnie si è dimostrato che comunque è una semplice pubblicità elettorale.
Ma su questo, Fabrizio, non è che quell'audio dimostra che è un'operazione di marketing politico, comunque un'operazione per raccattare voti, punto e basta. Semplicemente si nota da quell'audio che la Moratti e Red Ronnie, che è uno dei suoi consulenti, sono molto attenti, sono molto contenti anzi del risultato di alcuni sondaggi fatti su questo tema. La ringrazio. Flavio da Torino.
Pronto.
Buonasera Flavio. Se lei parla possiamo...
mi viene fuori la battuta... che da Papi Silvio io speravo di poterlo sentire poi Papa Silvio, invece adesso dice che non è santo e quindi ce lo siamo fottuti.
Bene.
Questo è uno. Due, volevo semplicemente dire che a me che lui vada con una, con un altro ancora, che vada con i cammelli, non... il mio problema è, lui è Presidente del Consiglio, già con la situazione lì della famosa Saint-Just si chiamava, quella signorina che
sì,
con cui lui, anzi signora, perché era sposata, il marito l'ha ricattato, il marito era dei servizi.
Vabbè, è una storia complicata, Flavio, comunque.
Esatto, quindi vuol dire che sei sotto ricatto. Se tu continui,
ma questo lo
e
dice lei,
il Presidente del Consiglio, io che non sono berlusconiano assolutamente, però una volta che vince le elezioni, spero che lavori anche per me che non sono berlusconiano, non posso pensare di avere un Presidente del Consiglio che anziché lavorare per me passa il suo tempo a difendersi da queste cose. Allora, è qui il succo di tutte la cosa, io credo. Perché il problema grosso non è che ci sia andato o non ci sia andato, eccetera. Io vorrei che lui lavorasse per noi, mentre lui sta lavorando. Già questo ancora fin dall'inizio, perché un individuo...
Su cosa
che
sta lavorando, mi scusi? Flavio, su cosa sta lavorando? Non ho capito.
Com'è?
Lei dice non sta lavorando per noi, invece su cosa sta lavorando?
Sui suoi problemi. Problemi finanziari, problemi
questo lo
sta facendo dal 1993.
Bene, allora torniamo al 94. La ringrazio Flavio. Isabella, provincia di Milano, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Allora, con gli spunti che lei ci ha dato anche questa sera, lei mi invita a tornare nuovamente su questo argomento che naturalmente sarà l'argomento clou dell'estate. Volevo porre due riflessioni, se è possibile. Dunque, dal mio punto di vista, mi interessava conoscere il suo parere, anche quello del dottor Pisapia, se è ancora in linea. Mi sembra che questa questione, questa vicenda, insomma, della D'Addario Berlusconi abbia comunque una rilevanza istituzionale e politica. Per quale motivo istituzionale e politica? Perché la D'Addario e anche l'altra signorina di cui non ricordo il nome, sono state candidate nelle liste del PdL.
Guardi, se ha una rilevanza istituzionale e politica non è certo perché la D'Addario è stata inserita in una lista Puglia prima di tutto, non so come si chiamasse. Questo secondo me, poi lei la penserà in modo diverso.
Sì, mi scusi, ma siccome sto ancora lavorando ho un telefono.
Prego, seconda considerazione, così chiudiamo. Isabella, dica.
Comunque la cosa possa avere invece anche una rilevanza di carattere penale, perché la D'Addario nelle intercettazioni afferma di non aver ricevuto una busta, ma che il regalo che avrebbe ricevuto, che comunque il premier le ha promesso, è quello dell'intervento nella sua questione della concessione edilizia.
E quale sarebbe la rilevanza penale, mi scusi?
Insomma, mi sembra che qui ci sia un interesse privato, è un regalo, non in forma di denaro, ma in forma, diciamo, attraverso un'altra facilitazione che chiaramente dal mio punto di vista si configura come un reato.
Ah, beh, certo,
è un regalo fatto a altra persona, però appunto io non conosco il diritto così bene da poter dire che comunque lui in questo modo ha pagato una signora che con tutta probabilità fa la professione.
Va bene, Isabella, ho capito. Naturalmente niente di tutto questo è stato accertato, nemmeno al più basso livello, nessun intervento per facilitare chissà quale costruzione di quale immobile, però lei già pensa che si possa configurare un reato. Va così perché naturalmente si prende una registrazione e da lì via alle interpretazioni. Andiamo subito a sentire il TG3.
Fiducia sul decreto anticrisi, fini inammissibili alcune modifiche, Tremonti giuste osservazioni, l'opposizione dal governo, ennesima forzatura. Il CSM boccia la riforma Alfano, è anticostituzionale, viola l'obbligatorietà dell'azione penale e la ragionevole durata dei processi. Violante ascoltato su sua richiesta in procura a Palermo, avrebbe confermato che Vito Ciancimino gli chiese un incontro, la risposta fu no. Furiosi incendi in Sardegna, muore un pastore, un allevatore disperso, 5 vittime in Spagna, in Francia distrutti 1000 ettari di bosco. Influenza e ancora allarme in tutto il mondo, 100.000 nuovi contagi in Gran Bretagna, sempre bloccati a Parigi gli studenti italiani. Al vertice sul nucleare, la Clinton definisce i nordcoreani bambini indisciplinati, la replica è una buffa signora poco intelligente. Da Cireale l'addio al piccolo Giuseppe, ucciso da cani addestrati per combattimenti, il fratello ritratta, gli animali non sono miei. Milo Manara ed altri maestri del fumetto nel Museo di Villa Giulia a Roma, i loro disegni ispirati al mondo etrusco, esposti tra fregi e vasi antichi.
Eccoci qui, sentiamo anche Sky TG24.
Decreto anticrisi, il governo pone la fiducia, fini critico, protesta l'opposizione.
Occupazione e salari, il tesoro vede nero, la ripresa soltanto dal 2010.
Processo penale per il CSM, riforma incostituzionale, Alfano minimizza.
Incendi, un morto e un disperso in Sardegna, evacuate spiagge e abitazioni.
Nuova influenza, si estende il contagio, ad agosto si sperimenta il vaccino.
Napoli litiga con la compagna, la uccide a colpi d'accetta, poi tenta il suicidio.
Obama in TV difende la sua riforma sanitaria, passaggio centrale per uscire dalla crisi.
Pakistan, secondo i media locali, ucciso da un missile il figlio di Bin Laden.
E tu all'Inter per 5 anni, c'è l'accordo forse già martedì Ibra a Barcellona.
L'Italia che sogna, stasera l'estrazione del Superenalotto da 102 milioni.
Una gioia e un tesoro, una bellissima persona, un santo.
Ci sono in giro un mare di belle figliuole e di imprenditori solidi e io non sono un santo, lo avete capito tutti. Speriamo che lo capiscano anche quelli di Repubblica.
Un santo, una gioia e un tesoro, una bellissima persona, un santo.
Piero, dobbiamo parlare noi, eh?
Dobbiamo parlare, sì. A voglia se dobbiamo parlare.
Piero, guardami bene in faccia. Che c'ho la faccia da santo io?
Non lo so.
C'ho la faccia da santo? No, non sono un santo manco io. Anzi, se c'è uno che gli dovrebbero dare l'Oscar del Mignotaro, quello so io. E tu, manco delle immagini, quello che ho fatto io. Bianche, nere, gialle, more, bionde, davanti e dietro. In piedi, a pecorone, in ginocchio.
Ma io mica so sti livelli, oh.
Però, al primo campanello d'allarme, tac, taglio netto. E lo sai perché? Perché?
Perché?
Perché la famiglia è sacra!
Compagni di scuola, 1988, mi segnala qualcuno, 800 24 00 24, uno dei contributi più straordinari che ci avete mandato dopo la frase cult di Berlusconi di ieri, non sono un santo, come cambiano le cose, 18 luglio 2008, Berlusconi.
Ultima cosa, entrando mi è stato gridato da un gruppo di signore e di ragazzi, Silvio, santo subito. Accetto per il santo, ma non sono assolutamente d'accordo sul subito. Le domande...
A questo proposito dobbiamo segnalare che cosa? Per esempio, durante un programma che va in onda su Radio 2, Un giorno da pecora, ieri, il filosofo nonché parlamentare europeo ormai dell'Italia dei Valori, Gianni Vattimo, battutaccia su Berlusconi. Sentite.
Ma ha sentito quella che ha raccontato oggi invece il presidente Berlusconi, che ha detto che da quando ha avuto una nipotina, un nipotino in famiglia, finalmente lui non è l'unico così basso e così pelato?
Però è interessante questo. Il suo nipotino si servirà di escort Baresi o no?
Un santo. Era in vena di battute, Vattimo. Ha raccontato per esempio anche una barzelletta, non so se vi viene da ridere, sentitela.
C'è un signore che va dal medico e dice: senti, io non so cosa devo fare, mia moglie non mangia più, è anoressica. Dice: ma guardi, lei faccia di tutto per farla mangiare. E lui dice: ma da chi?
Un santo. Vabbè, scatenato Vattimo, che si è un po' ringalluzzito da quando è diventato di nuovo parlamentare europeo. Non ha perso però la sua vena rivoluzionaria, il suo amore per le dittature sudamericane. Lui non le chiama dittature, naturalmente, noi modestamente sì, però sentite, non c'è nulla di nuovo che succede in Italia, in Europa. Tutte le cose che succedono sono piccoli movimenti, ci vorrebbe una bella rivoluzione, come a Cuba, in Venezuela.
No, certo, l'unica cosa seria è la rivoluzione, tutto il resto sono palle. Quelle che succedono in Italia sono delle piccole trasformazioni di cui nessuno si accorge di niente, perché siamo una colonia americana. Credo molto nel socialismo sudamericano, spero che loro diano una scossa al sistema.
Chavez, Castro, Evo Morales.
Quelle sono le novità del mondo, perché la Cina è riuscita a diventare un paese capitalista. Noi continuiamo adesso qui faccio delle cose molto buone, naturalmente, però fondamentalmente io sono molto filo sudamericano, perché di lì spero che venga qualche novità.
Un santo. Va bene, 800 24 00 24, la caccia, il presidente di Federcaccia Gianluca Dall'Olio, il quale non si pente di quel manifesto che è stato messo nei vari circoli, non era una campagna pubblicitaria, per me il risultato non cambia, con un bambino con accanto un fucile. Non ce l'ha in mano il fucile, avete ragione, molti mi hanno scritto, ma fa lo stesso, secondo me, non si pente.
Credo che sia stata un'interpretazione errata da parte della giornalista.
Non è pentito.
La risposta mia fu: se vuole che io mi penta, mi posso anche pentire, ma non mi sono pentito. Lei ha tradotto soltanto la prima parte, non la seconda, non sono pentito.
Quindi non è pentito di aver scelto...
Nel modo più assoluto. Non è uno spot, non è affissione pubblica. Noi abbiamo distribuito questo manifesto con un messaggio destinato ai nostri associati, rappresenta in maniera inequivocabile il vissuto della maggior parte dei 700,5 mila cacciatori italiani, in quanto ognuno di noi ha accompagnato a caccia in quell'età o a età inferiore il proprio padre. E l'invito è di continuare a farsi accompagnare dai propri figli, nipoti, perché questo è sempre stato un modello, un modo per trasferire la nostra cultura.
Bisogna essere molto chiari, almeno per quello che mi riguarda. Io non sono assolutamente contro la caccia, anzi sono favorevolissima alla caccia, al mantenimento della caccia, naturalmente secondo certe regole. Però ciò non toglie che una semi piccola, diciamo, campagna pubblicitaria o una campagna interna tra gli aderenti alla Federcaccia, in cui ci sia un bambino, capisco che i bambini si portano anche a caccia, i nonni, quello che vogliamo, un bambino con accanto un fucile, secondo me sono cose che non si fanno. Dove andiamo? Andiamo a parare su Di Pietro e Napolitano, i due contendenti. In realtà è Di Pietro in guerra con Napolitano, per la prima volta nei giorni scorsi, come sapete, Napolitano ha risposto. Ieri girotondo, anche se erano quattro gatti, diciamo la verità, intorno al Quirinale da parte di Pietro, che intima a Napolitano: mi raccomando, hai usato, sei andato leggero, hai usato la piuma con altre leggi sulle intercettazioni, però mi raccomando, non sgarrare.
Abbiamo scritto una lettera aperta al Presidente della Repubblica per ricordargli che, dopo aver usato il guando di velluto nel controfirmare il lodo Alfano, dopo aver usato la piuma d'oca nel controfirmare la legge di sicurezza, sulla sicurezza, utilizzi questa volta la scimitarra, una parola che lui stesso ha usato, nel respingere la legge sulle intercettazioni, il bavaglio all'informazione.
Insomma, abbiamo il leader dell'Italia dei Valori che intima al Presidente della Repubblica e che quasi lo minaccia da un certo punto di vista, almeno secondo me, per carità, poi il Presidente della Repubblica si può criticare, però bisognerebbe farlo con la Costituzione in mano. Di Pietro è spalleggiato naturalmente da Marco Travaglio. Sentite gli affondi recenti di Travaglio su Napolitano.
Villo ha paragonato Napolitano a Morfeo e hanno detto vilipendio era soltanto il dio del sonno. Adesso dire che il presidente dorme non è che sia vilipendio, è una critica naturalmente.
Giorgio Napolitano è intervenuto in vista della festa della Repubblica. A me il suo discorso non è piaciuto per niente, spero che lo si possa ancora dire.
La legge Bavaglio sta per essere approvata anche dal Senato, entrerà in vigore a meno che Napolitano non si desti. Questa per esempio potrebbe essere una buona occasione.
Abbiamo la nuova tregua che il capo dello Stato in vista del G8 ha detto per il bene del paese eccetera. Stampa e opposizioni sospendano le polemiche nei confronti del Presidente del Consiglio e lo ha detto in pieno scandalo di Puttanopoli, cioè nei giorni in cui si scopriva che orde di prostitute o di ragazze a pagamento entravano e uscivano senza controllo nelle residenze del Presidente del Consiglio.
Di Pietro, Travaglio, Micromega contro l'atteggiamento troppo morbido del Presidente della Repubblica. Ieri, proprio sul sito di Micromega, Marco Travaglio ha scritto un'articolessa. Giorgio Ponzio Napolitano. Noi, che poveri ignoranti, non conosciamo la Costituzione, pensavamo che i poteri e i doveri del Presidente della Repubblica fossero quelli indicati dalla Costituzione. Giù, critiche su alcuni interventi di Napolitano. Critica Travaglio per esempio il fatto che il Presidente della Repubblica ha auspicato soluzioni condivise sulle intercettazioni, come se una porcata votata da molti fosse meglio di una porcata votata da pochi. Poi un'altra bastonata pesante. Noi, ignoranti come siamo, pensavamo anche che gli uomini delle istituzioni fossero soggetti a critiche. Ogni critica alla sua intoccabile persona, lesa maestà, come nei regimi sovietici a lui tanto cari fino agli anni 50. Chi tocca Travaglio muore qui, non si può citare un articolo di Travaglio senza che qualche ascoltatore subito insorga, fai risentire anche il centrodestra su Scalfaro e Cossiga e altre cose ancora, Servo, guarda che Travaglio ha ragione, vergogna, secondo me su Napolitano ha torto marcio. Tranne in alcuni passaggi, certamente controversi dal punto di vista costituzionale, che lo stesso Presidente della Repubblica ha spiegato, però rifacendosi addirittura in Audi sulla possibilità di intervento, per esempio, con alcuni messaggi dopo la promulgazione di una legge. Sul fatto che si possa criticare Napolitano nessuno lo mette in dubbio. Era dai tempi di Cossiga, scrive sempre Travaglio, che un capo dello Stato non se la prendeva frontalmente con un leader dell'opposizione. E si riferisce naturalmente a Di Pietro. Su questo è vero che se l'è presa con Di Pietro, anche se ha usato una metafora, ma non è la prima volta che Di Pietro, anzi è da un anno e più che Di Pietro se la prende con lo stesso Napolitano, dunque una battutina, una bastonatina usando una metafora non mi sembra sia una cosa molto grave. Alle 19.33 andiamo agli ascoltatori. Mattia da Cagliari.
Ciao.
Buonasera.
Buonasera. Per quanto mi riguarda, Di Pietro sbaglia tantissimo. Di Pietro sbaglia tantissimo
a prendersela Travaglio. Con Napolitano, dice lei?
No, io penso che sia sbagliata proprio la figura di Di Pietro, non la riesco a comprendere, sono forse io limitato, però non riesco proprio a comprenderla ed ero un elettore di sinistra, adesso mi ritrovo a difendere Berlusconi e questo mi fa sorridere. Però
su che temi difende Berlusconi?
Difendo Berlusconi intanto sui temi in cui credo veramente, cioè la vita privata a prescindere dalla forma che tu investi, istituzionale piuttosto che personale, deve essere assolutamente protetta. Non è possibile che una macchina fotografica entri dentro la casa di una persona. Qua si parla di Puttanopoli, ma Puttanopoli l'ha creata l'Espresso, l'ha creata la Repubblica, l'hanno creata tutti coloro che stanno facendo parlare in questo modo. Berlusconi non ha invitato nessuno in casa e soprattutto non ha invitato fotografi, ha fatto quello che voleva fare, si è fatto una scopata a 70 anni, credo che sia lecito per un essere umano, è ipocrito non accettarlo e far finta di essere perbenisti.
Questo ci sono altri aspetti naturalmente in questa vicenda, però su questo, se ci vogliamo fermare a questo, lei ha ragione, la ringrazio, lei ha detto in maniera molto cruda, però è così. Luigi da Venezia, buonasera.
Buonasera Cusani.
Dica.
No, io volevo intervenire sul discorso della caccia, diciamo, del sì. Manifesto, a parte il fatto, come lei già giustamente ha comunicato, non aveva in mano il fucile, ma semplicemente un fischietto, un richiamo.
Sì, c'ha il fucile accanto, sì.
Precisamente, che tra parentesi non si vede neanche molto perché appena...
Vabbè, però sono dettagli questi, c'è un bambino con un fischietto con accanto il fucile.
Ah, non vedo niente di male, nel senso.
No, ma non è una cosa drammatica, dico semplicemente che forse i bambini si devono tenere fuori da queste cose, con le armi, insomma.
Vede, invece io penso esattamente il contrario, perché in Italia purtroppo c'è ancora l'abitudine a voler assolutamente dare contro un certo tipo di attività.
No, ma guardi, io l'ho premesso però, Luigi, io non sono assolutamente contro la caccia, anzi sono a favore della caccia, per cui sì, non...
Ma il problema è proprio una questione di fondo, di come viene interpretata in Italia questa, l'avvicinarsi a una pratica, come può essere quella venatoria in questo caso, ma io mi riferisco anche alla pratica sportiva inerente all'uso delle, sì, armi, tipo il tiro al piattello oppure il tiro al poligono, dove... Contiamo vittorie internazionali a IOSA e tutti andiamo a esaltare il momento delle Olimpiadi, poi nel momento in cui abbiamo la possibilità di sfruttare per avvicinare persone o giovani a un'attività che non ha niente di illecito e che soprattutto può aiutare molto ad incrementare la concentrazione e a sviare da altri.
No, Luigi, adesso non abbiamo bisogno di uno spot per la caccia, lo capisco benissimo quello che lei vuole dire, però ripeto, si può fare tutto quello che lei sostiene senza bisogno di fare dei manifesti, anche se non erano pubblicitari, sono da mettere nelle sedi, diciamo, della Federcaccia, dei manifesti con un bambino con un fucile accanto, secondo me è abbastanza di cattivo gusto, tutto qua.
Guardi, quel manifesto lì io lo posso garantire che è un manifesto preso da una campagna pubblicitaria probabilmente statunitense, dove...
Sì, il bambino non è nemmeno italiano, così ha specificato il presidente della Federcaccia, ma questo non c'entra.
Questa è una manifestazione normalissima al di fuori dell'Italia, dove queste cose sono viste in maniera normale e non sono...
Lei dice abbiamo troppi preconcetti.
Sì, precisamente, c'è proprio una questione di preconcetti
ho capito.
Confronti, a parte la caccia, come l'ho detto, la caccia, l'errore grossissimo che è stato fatto in tanti anni riguardo alla caccia è che è stata sempre considerata un'attività sportiva, quando invece non è un'attività sportiva ma semplicemente una passione.
Va bene Luigi, la ringrazio. Simone da Roma, buonasera. Pronto? Non c'è più. Mario da Pesaro.
Buonasera Cruciani, il mio collega ascoltatore Sardo forse mi ha anticipato, io volevo fare una sintesi del caso Berlusconi, fare proprio il worst case, il caso peggiore. Cioè, io sono Silvio Berlusconi, sono a casa mia, vado su internet, mi scelgo una accompagnatrice, il telefono, me la faccio venire a casa, la pago e se ne va. Voglio dire, ma che affari sono del Parlamento? Cosa deve riguardare? Cioè, quale questione morale c'è dietro?
Scusi Mario, però se fosse accertato che il Presidente del Consiglio ha pagato qualcuno per fare sesso, ci sarebbe un problema. No, è un problema, non c'è dubbio Mario. Le cose, vedi, si possono fare, l'importante è che non si sappia. Questo è il punto.
Allora...
un problema politico, dico, è un problema politico, un problema istituzionale si porrebbe, insomma, no? Se Berlusconi dicesse sì, ho pagato qualcuno per...
In base a questo, al suo assunto, Cruciani, tutto quello che si sa, cioè tutto quello che è il sottofondo, voglio dire, per il fatto che non si sappia, cioè non fa testo. Cioè, se esistono queste signore, ma vuole che il 40% del Parlamento o di tutti gli industriali o di tutti gli imprenditori o del popolo italiano...
Sì, ma è una cosa diversa rispetto è una cosa
di questo genere.
Sì, ma può darsi, non lo so. Il punto appunto è che non si sa, è che non si deve sapere se riguarda soprattutto il Presidente del Consiglio. Se un uomo delle istituzioni vuole fare una cosa di questo tipo è liberissimo di farla, poi ci deve essere un cordone di protezione, come succedeva per esempio per il presidente Mitterrand in Francia, che come è noto aveva magari delle amanti, e però i servizi segreti erano bravi a proteggere la sua privacy, no?
Benissimo, In ogni caso, visto che si è venuta a sapere, la questione che sfugge secondo me, secondo il mio punto di vista, come cittadino mi sento offeso, è che sono io, popolo sovrano, cioè Silvio Berlusconi o chiunque sia al governo, è al servizio del popolo sovrano e che sia il popolo sovrano a giudicare, anche nel caso in cui si venga a sapere.
Sì, ma questo non c'è dubbio, chi dice il contrario, mi scusi?
No, no, assolutamente, non sto contrastando una
cioè,
opinione.
Chi dice, no, ma Mario, chi dice il contrario? Sì, ma chi dice che deve essere, non so, un tribunale a decidere, o deve essere il tribunale della Repubblica o il tribunale del gruppo Espresso a decidere le sorti di Berlusconi o decidere quello che è morale o immorale? Evidente che è una questione che riguarda la politica, dunque riguarda l'opinione pubblica e niente di più.
E niente, poi vorrei capire questa annodatrice di profilattici che la signora ha dato, quali motivazioni.
La, mi scusi, la?
Annodatrice di profilattici, il loro mestiere, una volta che il cliente ha finito, annoda il preservativo e
vabbè,
lo mettono dai là.
Una okay, nuova definizione di escort, vabbè, annodatrice di profilattici.
Cioè, voglio dire,
lei vuole capire cosa vuole capire?
Il mestiere che fanno, scelgono la via Brevis, sono.
Vabbè, cosa vuole capire, Mario?
Voglio capire che motivazione ha fatto ad alzare su questo polverone.
Ah, questo lo vorremmo sapere tutti. La ringrazio, Francesco da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Pronto?
Sì, la sento.
Ecco, sì, mi aspettavo questo dick da parte sua che è sempre bellissimo, mi ricordo un po'.
No, capisco poco, la conversazione è disturbata. Ivano da Milano, buonasera.
Buonasera Cruciani, grazie per lo spazio. Io volevo fare un appunto sull'alcol e dire qualcosa che nessuno ha detto. La Moratti ha proibito l'alcol ai minorenni, però la pubblicità in televisione e sui giornali martella i minorenni con l'amaro dell'archeologo, il quello che se non c'è non c'è il party, la birra, eccetera, eccetera. Quindi se si vuole fare una campagna educativa nei confronti dei giovani, ma non solo dei giovani, forse conviene anche eliminare certa pubblicità e certi messaggi.
Beh, questo non può essere la Moratti a decidere per lui,
no? No, ho capito, però è un po' ipocrita da una parte spingere verso il consumo degli alcolici e dall'altra parte proibirli, è controproducente. È tutto quello che volevo dire.
La ringrazio, Antonio da Verona, buonasera.
Buonasera, chiamo per mettere un puntino sulla I in merito a un atteggiamento che vedo che continua a difesa di Berlusconi, soprattutto anche all'ultimo ascoltatore, al penultimo ascoltatore, che dice che interessi, che problema c'è se Berlusconi si fa venire le donnine a casa. Il problema non ci sarebbe se Berlusconi non facesse i Family Day. Il problema non ci sarebbe se Berlusconi non avesse nel proprio governo una persona, un ministro, che ha fatto una legge contro la prostituzione e poi lui è il primo che la usa. Quindi se un operaio si ferma per strada e carica una prostituta, va in galera o comunque se la ricorda come serata perché gli fanno un bel multone. Lui c'è il... come si può dire,
ma ho capito perfettamente.
La filosofia, sono ragazzi, tanto ci vanno tutti, qual è il problema? Io sinceramente un capo dello Stato che va a prostitute a me non piace, perché comunque vorrei che mi rappresentasse una persona con una moralità sopra gli altri. Il meglio dovrebbe guidare il popolo, non il peggio. E soprattutto una persona che...
Dunque lei qualifica già come immorale il fatto di andare a prostitute, diciamo.
Sarà perché io non ci vado. Se c'è persone che magari lo giustificano è perché o lo reputano perché lo fanno, secondo me è veramente svilente per le donne, ma anche per lo stesso uomo. Cioè, non mi sembra una cosa così normale che si vada a prostitute. Cioè, io mio padre non me lo ci vedo che va a prostitute, io non mi ci vedo che vada a prostitute. Una persona che mi viene e dice ma sì, vada a prostitute, io lo considero una persona misera, cioè che non è capace di costruirsi un rapporto con una donna.
Dipende dai punti di vista, Antonio, naturalmente.
Certo, appunto, io ho
comunque lei ha sottolineato l'incoerenza, diciamo, di comportamenti. Su quello naturalmente si può ragionare, come abbiamo già fatto negli ultimi mesi. 800 2400 24.
Piero, dobbiamo parlare noi,
Dobbiamo parlare, sì. A voglia se dobbiamo parlare.
Piero, guardami bene in faccia. Che c'ho la faccia da santo io?
Non lo so.
C'ho la faccia da santo? No,
Non so un santo manco io. Anzi, se c'è uno che gli dovrebbero dare l'Oscar del Mignotaro, quello so io. E tu? Manco delle immagini, quello che ho fatto io. Bianche, nere, gialle, more, bionde, davanti, da dietro, in piedi, a pecorone, in ginocchio.
Ma io mica so sti livelli, oh.
Però, al primo campanello d'allarme, tac, taglio netto. E lo sai perché? Perché?
Perché?
Perché la famiglia è sacra!
Straordinario Verdone, Verdone di qualche anno fa, 1988 mi segnala qualcuno. Paolo Guzzanti, buonasera.
Eccoci qua, buonasera.
Allora Guzzanti, io voglio capire una cosa, la Komsomolskaya Pravda, com'è esattamente?
Komsomolskaya Pravda.
Questa è la pronuncia?
Viene dai Komsomol, che erano i gruppi giovanili nel Partito Comunista. Quindi,
che giornale è oggi?
Giovanile. Oggi è uno dei giornali più diffusi in Russia, non so se è il primo, ma certamente è uno dei più popolari.
Perché prendersela con un uomo vero? Così ha scritto ieri, l'Italia dovrebbe essere fiera di avere un presidente che a 72 anni usa la grande il suo testosterone, eccetera, eccetera. Ora dico, fa parte della cultura russa, quella un po' maschilista, dell'uomo virile, oppure c'è qualcosa in più?
No, non fa parte della cultura russa, che queste cose sempre fa parte del putinismo e direi anche un po', diciamo, del putinismo berlusconismo. Non è il primo elemento. Già quando scoppiò la lite fra Berlusconi e sua moglie, ci fu Lukashenko, il dittatore della Bielorussia, il quale gli scrisse dicendo: sono con te, sei un vero uomo, tua moglie dovrebbe capire che sei esuberante, quindi quando una donna ha un marito importante ed esuberante sessualmente dovrebbe essere solo fiera di lui, addirittura la moglie dovrebbe essere fiera delle corna che il potente le mette. Poi c'è stato Zhirinovsky, che è il leader di uno strano partito, diciamo, nazi comunista,
sì,
estrema
sì.
Destra, estrema sinistra, nazionalista, il quale anche lui si è sperticato in lodi nei confronti di questo Berlusconi priapico che non pensa ad altro e che quindi per questo va considerato un maschione. Uno sembra se fossero venuti, non so, dal Messico di un'epoca lontana, non dal Messico di oggi, l'avremmo trovato un atteggiamento più antropologicamente credibile. Viene dalla Russia e direi che c'è un'omogeneità di vedute, perché in fondo Berlusconi dice le stesse cose, perché pure da me sono bello, simpatico, irresistibile, è vero che do qualche busta con qualche regalino alle ragazze che vengono a me tutte col vestitino di Prada nero col filino di perle, ma questo è soltanto perché io sono un ragazzaccio cui tutto è permesso e dovreste essere solo fieri. E la cosa che a me colpisce è che Berlusconi in un certo senso ha ragione, cioè su questa sua posizione, che è quella
ma che non è cambiata con ieri, no? Con quella frase non sono un santo, non è un po' cambiata?
Io quella la trovo piuttosto di fronte proprio all'ineludibile, all'inevitabile, perché le registrazioni sono lì e quindi è un fatto che lui lì ha avuto dei rapporti sessuali
al di là della loro liceità, diciamo, al di là del fatto che si possono pubblicare
un... dice, ma insomma lo sapete che non sta... lui se ne vanta. Quando io parlai con IAE questo prima dei fatti, insomma, io...
Sì, lei fu il primo, insomma.
Sì, con IAE questo termine che è odioso, io l'ho partorito questa parola, ma la odio, ed è la mignottocrazia, cioè un sistema di potere che è basato sulla politica di libero scambio sessuale, non necessariamente rapporti sessuali, magari soltanto bellezza, carineria, flirt... tutto però ciò che ha a che fare con il sesso, e paradossalmente il sesso vero e proprio, fino ai suoi limiti estremi. E questo è del resto la linea Putin, nel quale gode nel suo paese della stessa fama. Pare che ci sia anche uno scambio di letti, insomma, letti intendo il mobile letto, non...
Ah, ecco, no, pensavo altre cose.
Beh, quando questo radario dice io vado allora sul letto di Putin, lì non ho capito se è un letto che Putin ha mandato in regalo a Berlusconi.
Perché pare che Berlusconi ha mandato pure un letto suo a Putin, può essere.
Sì, ecco, oppure il letto dove
ha dormito Putin. Sì.
E allora Putin, d'altra parte, è uno che come capo del KGB ha sempre usato la tecnica di mandare delle puttane dalle persone che lui voleva rovinare, facendo filmare gli amplessi e ricattandole. Su questo c'è, io ho scritto nel mio libro Il mio agente Sasha, in cui tratto proprio dell'Italia di Berlusconi e Russia di Putin, sotto anche questi aspetti, perché non sono i principali. E questo fa parte di una mentalità in cui il nuovo leader populista che acchiappa consensi molto popolari, molto, in fondo.
Chissà chi è questo Sergei Ponomariov che ha scritto questa cosa.
Tra l'altro ha un nome importante, perché io ne ho conosciuti due di Ponomariov.
Anch'io, infatti, mi dice
uno
qualcosa.
Era quello che dava i soldi al PC quando gli uomini del PC andavano a Mosca, era quello che materialmente era un membro del comitato centrale che pagava, dava proprio la busta con i dollari.
Sì.
E un altro era lo sfortunato Ponomariov, che andava a Londra ogni anno per la International Maritime Organization a trattare con gli occidentali sugli inquinamenti provocati dalle armi nucleari ex sovietiche, il quale fu licenziato con una bottiglia di veleno e assassinato nel 2006.
Dunque sicuramente non è lui da questo punto di vista.
No, saranno parenti.
Ecco, ma questo Komsomolskaya Pravda, no? Fa tutto da sé oppure c'è la mano o non c'è bisogno che Putin suggerisca qualcosa?
Beh, io penso che sia molto nelle corde, forse non c'è neanche bisogno che Putin alzi il telefono e dica, perché tutto si svolge in una sinfonia orchestrale. Diceva la Politkovskaya prima di essere assassinata che loro stanno malissimo, i giornalisti vengono ammazzati, eccetera. Poi arriva il signor Berlusconi dall'Italia che va alla televisione russa e spiega ai russi che loro vivono nel miglior mondo possibile. Lei dice: mi cascano le braccia, e poi le cade anche la testa perché fu uccisa. Questo per dire che Berlusconi è considerato dall'establishment russo, composto sia da Putin che da Medvedev, ma anche da tutti i big della Duma russa, è considerato il grande alleato italiano con cui la Russia fa i più grandi affari del mondo, con Gazprom, con gli oleodotti, con gli affari libici insieme a Gheddafi, quindi per loro è un divo, un dio.
Dunque nulla di strano in questo editoriale. Ora ritorniamo un attimo, Guzzanti, per concludere sulla frase di Berlusconi. Lei non ci vede niente di particolarmente nuovo?
Vedo un uomo costretto sì, messo alle corde, direi, dalle evidenze, questo io vedo.
Ecco, però insomma lui spesso, no, si è sempre accostato alla santità, c'è l'odore di santità, battute, eccetera. Dunque non è una piccola marcia indietro da questo punto di vista, no?
Ma lui ha sempre vantato queste zie suore, questa sua frequentazione, in fondo più un cattolicesimo di facciata, appunto le parenti religiose, che non di fatto, perché poi insomma io non so se Berlusconi frequenta le chiese, non mi importa, ma direi a occhio e croce che tutto il suo comportamento, avrei difficoltà a considerarlo un comportamento cattolico.
Ma non lo ha nemmeno ostentato particolarmente, questo bisogna dire.
Non è ostentato?
No, la sua religiosità, diciamo, ogni tanto certamente la fe, però non è stata mai particolarmente ostentata.
No, è istituzionale, lui è uno di quelli che penso vada a messa la domenica, considera la Chiesa una parte integrante della vita pubblica degli italiani, penso, non ho mai parlato di questo con lui. Lo vedo però piuttosto come un comportamento molto laico, in fondo
sì, certo.
È un libertino ed è fiero di essere libertino, cosa contro cui io non ho nulla contro. Se non ci fossero di mezzo degli scambi, e cioè sesso in cambio di carriere, potere, favori, non ci sarebbe nulla da ridire. Il nostro Presidente del Consiglio è uno a cui piace il sesso, è beato lui se lo gode. Se fosse solo questo direi che non farebbe notizia. La notizia nasce di fronte alle menzogne pubbliche, perché purtroppo Berlusconi, chiamato in causa da sua moglie, anche questa è una cosa bizzarra, sui giornali ha ritenuto di andare da Vespa nel servizio pubblico.
Sì, ha commesso una serie di errori di comunicazione clamorosi, non c'è dubbio.
Sì, ma anche istituzionali, perché uno, dico, a Clinton per la Lewinsky non fu rimproverato il rapporto orale famoso, ma fu rimproverata lo spergiuro, cioè sì, essere andato a dire che non era vero quello che invece era verissimo. Ecco perché vedo nell'ammissione non solo un santo, non un'affermazione di tipo religioso, ma quella di uno che dice è vero, vi ho mentito, e d'altra parte che volete?
Che volete? Sono un santo. Sono fatto così, forse come tanti di voi, no? Forse
volete... Sì, ma insomma, però ho mentito, il punto è ho mentito, la spiegazione è che come voi sapete non sono un santo e quindi potrete perdonare la mia menzogna dovuta alla mia birichineria. Ecco, lui considera se stesso un gran birichino, uno a cui tutto è consentito, che è in fondo un gran simpaticone, tutti gli perdonano tutto, racconta barzellette, danza, balla, canta e va a letto con le più belle donne che gli capita. Considera questo un elemento di sex appeal politico e ha ragione, credo, perché a moltissimi italiani tutto ciò piace da matti.
Assolutamente. Grazie Guzzanti, buona serata.
Grazie a lei.
19 56 39 800 24 00 24, andiamo a Roma. Giuliana, buonasera.
Buonasera Gusciani, io sono un po' di sera che la seguo.
Sì.
Anzi, da parecchio. Quello che volevo dirle rispetto a questa storia di Berlusconi, francamente non se ne può più. Lo sa perché? Perché io vengo da lontano, ho fatto le battaglie per la libertà sessuale, ho militato nei movimenti femministi, dove abbiamo rivendicato negli anni 70-80 la libertà sessuale, le comuni, l'occidente libero. Adesso io quello che mi sorprende è vedere una sinistra che si accanisce con dei paroloni nei dibattiti televisivi contro questo atteggiamento.
Cioè usa la parola moralità, no?
Sì, che diciamo uno scandalo, una cosa impensabile, quando gli italiani non hanno mai guardato nel buco della serratura dei nostri politici, perché se uno volesse fare la lista di tutti i cattolici, quelli di sinistra che hanno le mogli a casa e le amanti in ufficio, anche tra i cittadini comuni è pieno, perché su questo l'ipocrisia italiana è ancora diffusissima. La sinistra pensa di battere Berlusconi e dice si deve dimettere, si deve... con questi argomenti, francamente... Per me finiranno per avere questa cosa e gli si ribalta contro, perché
lo sostengono in molti, Giuliana, il fatto che questa campagna, che è soprattutto la campagna di Repubblica, campagna alla quale si sono accodati diversi leader del Partito Democratico, si potrebbe poi ritorcere contro questi esponenti, contro chi sta facendo questa campagna, però vedremo. Eccoci qua, alle 20 in punto, abbiamo il TG5, sentiamo.
Sardegna devastata dagli incendi, 2 morti vicino a Sassari e 1 disperso in azione ai Canadair, roghi e vittime anche in Spagna, domani temperature vicine ai 40 gradi. Il governo pone la fiducia sul decreto anticrisi, domani il voto, rilievi di Fini sul maxi emendamento, Tremonti siamo d'accordo, critiche dall'opposizione. Con le partenze estive torna a salire il prezzo della benzina a quasi 1,30 euro e anche il gasolio vola a 1,10. Ad Acireale i funerali del bambino sbranato dai cani, il fratello cambia versione, non sono miei, gli davo da mangiare ogni tanto, sarà interrogato domani. Una donna uccisa dal compagno con un'accetta, un'altra ferita a colpi di pistola dal fidanzato e per vendetta un uomo da fuoco all'azienda dove lavora la ex. Scuola, ritorno in classe il 14 settembre in 13 regioni, gli ultimi saranno gli studenti d'Abruzzo il 21. Se qualcuno stasera centrerà il 6 al Super Enalotto, realizzerà la vincita più alta di tutti i tempi in Italia, 102 milioni e mezzo di euro.
Sentiamo anche il TG1.
Decreto anticrisi, domani voto di fiducia, ok di Fini, ma non su tutto il maxi emendamento. Polemica maggioranza-opposizione. Obama sfida il congresso, riforma sanitaria entro l'anno, quasi 50 milioni gli americani senza assistenza. Caldo evento in Sardegna, emergenza incendi, due morti tra le fiamme nel Sassarese, turisti in fuga dalle spiagge. A Cireale, folla ai funerali del bimbo sbranato dai cani. Sono miei, aveva detto il fratello, poi ritratta e sviene in chiesa. Arrestati a Napoli, i maghi delle serrature clonavano chiavi, svaligiavano case e negozi, i sistemi per difendersi. Super Enalotto, in diretta i numeri dell'estrazione record, monte premi da 102 milioni e mezzo di euro, 20 milioni di giocate.
Va bene, fra poco anche i titoli della 7. Con chi siamo? Giovanni da Roma, buonasera.
Buonasera a lei.
Prego.
Pronto?
La sento.
Ah, perfetto. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Cruciani, io faccio una domanda estremamente semplice, che non riguarda il signor Berlusconi in quanto soggetto. Io sono un cittadino qualsiasi che lavora 14 ore al giorno per poter far fronte alla crisi che c'è purtroppo oggettivamente. Io ritengo di avere un diritto, ritengo di avere il diritto di far sì che una delle più alte cariche dello Stato, chiunque esso sia, non mi interessa il soggetto, ma che gestisce l'immagine del nostro paese nel mondo, non sia un puttaniere, perché io sono stufo di andare in giro per l'Europa, per lavoro, e sentirmi fare l'ironia dai vari cittadini d'Europa.
Scusi, cosa intende lei per puttaniere?
Intendo dire che se il Presidente del Consiglio, che è una delle massime cariche dello Stato, fosse un puttaniere, non dovrebbe far Presidente del Consiglio.
Ripeto, cosa significa per lei puttaniere?
Cosa significa?
Non lo so, mi dica. Mi dica.
Assolutorio.
No, io non sono assolutorio, vorrei capire da lei cosa intende. Cosa intende? Uno che. No, non lo sappiamo. No, ci sono diversi, possono essere diverse interpretazioni.
Non è un discorso di carattere morale,
No, ho capito, a parte che un po' lo è, ma insomma.
È una parola che nel gergo, sappiamo tutti cosa significa.
Cioè uno a cui piacciono le donne?
Il Presidente della Camera o il Presidente della Repubblica, le figure istituzionali non possono essere tacciate di questi difetti. Punto. Ho diritto come cittadino.
Perché lei considera, essere puttaniere un difetto?
È difetto quando uno fa il capo dello Stato, è difetto quando uno fa il Presidente del Consiglio, è difetto quando uno fa il Presidente della Camera.
Benissimo,
se
cioè
fa il Presidente di Mediaset, no.
Ho capito.
Non
se...
è difetto,
no, ma io la voglio seguire, Giovanni, su questo ragionamento. Dunque, lei pensa che la figura del Presidente del Consiglio
devono essere esenti da qualsiasi essere... perché gestiscono l'immagine del paese, porca miseria.
No, guardi, non la sto mica criticando, la sto seguendo secondo questo ragionamento. Non si agiti.
Chi gestisce l'immagine del paese deve essere irreprensibile.
Cioè
non
deve,
può
essere,
di
deve essere diciamo tendenzialmente sposato con famiglia e...
No, deve essere una persona che non ha, che non, a cui
perché
non
perché poi così è, così è.
Di qualsiasi tipo, non può essere un mafioso, non può essere un truffatore, non può essere un ladro, non può essere un puttaniere, non può essere alcune cose che possono essere male o bene di per sé o comunque indifferenti.
No, la seguo ancora, Giovanni. Ecco, dunque lei attribuisce alla parola puttaniere diciamo un significato colui cui piacciono molte donne, che cambia partner continuamente, in questo senso?
Io su questo vorrei
da lei una spiegazione della parola puttaniere, colui che ha molte donne, colui che piacciono le donne, che cambia molte donne. No, che va c'era quello in discussione, come lei sa. Ma quello è in discussione, Giovanni. Le dico che quello là non è una certezza.
No, dico se fosse dovrebbe dimettersi. Ma questo dovrebbe essere fatto per qualsiasi persona.
Ho capito benissimo.
Che nell'ambito delle sue cariche gestisce l'immagine del paese. Poi, se uno fa il capo di una società, deve rispondere solo alla sua coscienza. Io come cittadino mi sento indignato se qualcuno offende l'immagine del mio paese, chiunque esso sia.
Ho capito.
E mi pare che si parla di Berlusconi, che sì, ha chiamato una donnina. Oh, ragazzi, te il Presidente del Consiglio, ma se lo facesse Napolitano, ma se lo facesse Fini, ma se... scherzando, perché tutti gli altri hanno un comportamento irreprensibile e questo invece se ne deve discutere come se fosse un caso da gossip? Ragazzi, qui è l'immagine del paese che è in ballo.
Ho capito, Giovanni, la ringrazio. 20 a 7 minuti, la 7 titoli.
Attesa febbrile per l'estrazione del Super Enalotto, il 6 stasera potrebbe regalare al vincitore oltre 100 milioni di euro. È il montepremi più alto di sempre, l'anno scorso non riscosse vincite per 18 milioni. Il governo annuncia il maxi emendamento al decreto anticrisi, ma in aula Fini stoppa alcune norme e critica l'eccessivo ricorso alla fiducia che inasprisce i rapporti tra maggioranza e opposizione. Nel Partito Democratico Marino presenta il programma che punta su etica e laicità. La Sardegna brucia da nord a sud, due morti nel Sassarese, molte case, il carcere di Cagliari evacuati, 9 Canadair in volo, emergenza anche a Marsiglia dove le fiamme sono alle porte della città. Mentre Ibrahimovic dice addio ai neroazzurri per passare al Barcellona, l'Inter annuncia ufficialmente l'arrivo di Eto'o. Ai mondiali di Roma la Delizzi regala il terzo bronzo all'Italia nel nuoto sincronizzato.
Va bene, fra poco la pubblicità. Leonardo dalla provincia di Ferrara, buonasera.
Buonasera, signor Cruciani.
Dica.
Senti, io la penso tutto diverso da quel signore di prima. Se a Berlusconi piacciono le donne non è che sia un peccato. Anche i preti predicano bene e ragionano male, quindi però vanno sempre avanti. Poi non la chiamavo per questo, la chiamavo per un'altra cosa, perché vedo che in Italia siamo diventati tutti lettori di giornali stranieri. E quando ne so io, ne leggiamo pochi giornali della testata italiana.
Troppa attenzione sui media stranieri, attenzione. Su quello che scrivono i media stranieri di noi.
Ma per quando ne so io, i giornali stranieri... Non si leggono neanche i giornali italiani, adesso sono tante telefonate che tanta gente si vergogna di quello che parlano dell'Italia e di Berlusconi. In Italia hanno sempre parlato male, da quando ho seguito i giornali.
Non è sbagliato quello che lei dice. Leonardo, allora?
Poi volevo dire, io volevo parlare di Berlusconi, di quello che sta facendo il governo. Ha fatto a Napoli, quello del terremoto dell'Aquila, e tutto ciò che si sta vedendo, e sta affrontando bene la situazione della crisi mondiale. Io sono un pensionato, 6 mesi fa ci siamo dimenticati che le banche stavano per fallire, tutti si pensava che gli stati potevano andare in fallimento, di non poter più pagare gli stipendi statali, le pensioni. Lo vogliamo dire questo? Che il governo sta governando bene, c'è Berlusconi e tutto il governo.
Vabbè, insomma, ho capito, lei guarda più ai risultati, secondo lei, positivi del governo, più che alle storie, diciamo, da letto di Berlusconi. La ringrazio, Leonardo. Eccoci qui, Padova. Daniele, buonasera.
Buonasera, Crociani.
Prego.
Dunque, io chiamavo perché volevo affermare che... in merito all'altra sera con l'intervento di Sgarbi, sono pienamente d'accordo con lui per quello che riguarda il discorso dell'alcol. Siamo un paese che produce vino e quindi sarebbe giusto diciamo così, pubblicizzare il nostro prodotto anche nei giovani, insegnando a bere e ad apprezzare il nostro prodotto e così via. Quindi trovo che tutte le cose che adesso la Moratti, l'ordinanza della Moratti, che è seguita anche da molti altri sindaci, cioè anche da politici, che io sono un italiano di 51 anni e dico a un certo momento, ma è possibile che tutti mi vogliono tutelare e l'unica cosa che non mi tutelano è se perdo il posto di lavoro, non so più che dove andare perché sono troppo giovane per andare in pensione, troppo vecchio per lavorare. Questa è la realtà. E soprattutto a me dà parecchio fastidio il fatto che non si pensi più che la gente ha un cervello e che è in grado di usare il suo cervello e nella vita interviene la selezione naturale.
Sì, Daniele, insegna che adesso questo cosa c'entra con la Moratti, mi scusi?
C'entra che se un tredicenne o un undicenne o un quindicenne o un ventenne ha la vocazione di diventare alcolizzato, ci diventa a prescindere, non sto sentendo l'idea. C'entra che non è l'ordinanza Moratti fa sì che recupera i giovani dall'alcolismo. Questa
sì,
è la realtà.
Secondo i sostenitori, io non sono tra questi come lei sa, di questa ordinanza si stabilisce comunque un principio, si stabilisce il principio che comunque l'alcol sotto i 16 anni fa male, perché comunque fa male l'eccesso di alcol sotto i 16 anni e dunque si stabilisce comunque un principio virtuoso, non ci sono controindicazioni a questo.
Così. D'accordo. No, d'accordo, l'alcol fa male anche sopra i 16 anni se uno ne abusa, perché sappiamo che
certo.
porta degli inconvenienti notevoli. Ovviamente c'è anche un discorso di razionalità, una persona deve anche saper gestirsi, quindi bere con moderazione. Poi se ha la vocazione di diventare alcolizzato o di diventare un fumatore incallito o un cocainomane, cioè, questo fa parte della personalità di una persona, del carattere.
Che non può essere modificata, dice lei, da un'ordinanza di un comune. Su questo non c'è dubbio, ciò non toglie che, ripeto, non è che le ordinanze poi o le delibere o le decisioni prese da un comune debbano siano fatte per far cambiare la mentalità o per cambiare il corso delle cose, per dare magari dei segnali, dei principi, per comunicare qualcosa che non va fatto al di là della loro, dell'applicabilità di una cosa di questo tipo. Questo sostengono i fautori di questa delibera. Va bene, Francesco da Torino, buonasera.
Buonasera, dottor Cucciani. Senta, io volevo solo intervenire semplicemente sulla problematica, neanche problematica, sul moralismo che si fa molto su Berlusconi e di qua di là. Una cosa è sicura, che lui in questo caso si è macchiato di sfruttamento della prostituzione.
Ma chi si è macchiato di sfruttamento della prostituzione? Mi scusi. Chi?
Il nostro premier.
Sì, lei ha già deciso che deve essere accusato di sfruttamento della prostituzione, ma si rende conto di quello che sta dicendo Francesco oppure no?
Ma mi scusi, se paga una persona per fare sesso, che cos'è secondo lei?
È sfruttamento della prostituzione.
Ma certo, secondo me sì.
Per il reato di sfruttamento della prostituzione è pagare qualcuno per fare sesso, a parte che non è provato che abbia pagato qualcuno, è in discussione, eccetera. Ma lasciamo perdere questo. Pagare una persona per fare sesso è sfruttamento della prostituzione. Si vada a leggere qualche codice, Francesco, non è sfruttamento della prostituzione, abbia pazienza.
Allora, mi scusi, la prostituzione che cos'è?
Non è sfruttamento della prostituzione pagare una persona. Il cliente non è mai accusato di sfruttamento della prostituzione.
Il cliente non è mai accusato, però lui che è un premier...
Che c'entra il premier? Non è che è un cliente diverso, non è che il premier...
No, vabbè, è una carica pubblica che comunque sia...
E allora è sfruttamento della prostituzione? Quello è un altro discorso.
Sì, una persona che comunque sia fa sfruttamento alla prostituzione.
Fa sfruttamento alla prostituzione.
Anche il cliente che la prostitute fa sfruttamento alla prostituzione. In fin dei conti, chi è che la sfrutta, la persona?
Ma che c'entra? Lo sfruttamento della prostituzione è un'altra cosa.
Piero, dobbiamo parlare noi,
Dobbiamo parlare, sì. A voglia se dobbiamo parlare.
Piero, guardami bene in faccia. Che c'ho la faccia da santo io?
Non lo so.
C'ho la faccia da santo? No, non sono un santo manco io. Anzi, se c'è uno che gli dovrebbero dare l'Oscar del Mignotaro, quello so io. E tu, manco delle immagini, quello che ho fatto io. Bianche, nere, gialle, more, bionde, davanti, da dietro, in piedi, a pecorone, in ginocchio.
Ma io mica so sti livelli,
Però, al primo campanello d'allarme, tac, taglio netto. E lo sai perché? Perché?
Perché?
Perché la famiglia è sacra!
Beh, eccezionale... Ripeto, eccezionale, soprattutto nel finale, perché la famiglia è sacra. Stupendo, vorrei anche ricordarmi chi è l'attore che affiancava Carlo Verdone in quell'occasione. Vediamo se ce la facciamo a ricordare chi era quell'attore. Non è un attore particolarmente conosciuto, non era un attore particolarmente conosciuto, noto, uno di quelli che affiancano ogni tanto i big e fanno fare bella figura ai big del cinema italiano. Chiudiamo il cerchio sulla vicenda dell'alcol, spero con l'ultimo intervento, con Michele Brambilla, vice direttore del giornale. Ciao Michele, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, credo che, non su tante cose, ma su questa cosa sicuramente sì, io e Brambilla abbiamo opinioni abbastanza diverse. È qualche giorno che dico che il provvedimento della Moratti a me sembra più indirizzato a ottenere il consenso, il voto, non è un dramma, non è un delitto, dei genitori, che poi ha un effetto pratico sull'alcol e i minorenni, i minori di anni 16 in questo caso. Ieri abbiamo trasmesso un piccolo audio in cui Red Ronnie e Letizia Moratti parlano dei sondaggi, tutti estremamente favorevoli, ne parlano in un modo molto divertito. Era contenta la Moratti per un sondaggio, per diversi sondaggi che davano un consenso alto su questa storia. Sentiamo.
ho visto i sondaggi. Caspita. Allora,
Repubblica 68%.
Citare... bravo, perché
Repubblica 68%. E Repubblica non è certo un quotidiano che ti ha appoggiato spesso, diciamo così.
Non ero mai accorto.
Ah, sì.
Il Corriere 77%, il Giornale 85% e Sky 92%.
Aspetta, c'è un qualcosa che aumenta il valore di questi sondaggi a favore dell'ordinanza che hai fatto, che sono sondaggi via internet. E internet è frequentato...
Ah, anch'io, e internet è lo strumento...
È frequentato soprattutto dai ragazzi, certo. Dagli alternativi, eccetera. Certo. Quindi avere un accredito così su internet è strepitoso.
Ora Michele, non significa niente naturalmente, e ripeto, ottenere consenso tramite i sondaggi non è un delitto, però c'è forse anche una, come dire, una ragione nell'aver preso una decisione di questo tipo rivolta al consenso, ai genitori o no?
Ma può anche darsi, però sinceramente è un problema che non mi sfiora neppure, chissà quanti provvedimenti o quante leggi vengono fatte per ottenere consenso, non... Sinceramente non mi interessa se ci mettiamo a indagare sulle intenzioni.
No, no, certo.
A me interessa capire se questa, questa norma, questo divieto può essere utile oppure no, può essere giusto oppure no. Io credo di sì, perché nessuna delle obiezioni che ho letto, che ho sentito, mi hanno convinto. Si dice, ma bisogna educare. D'accordo, bisogna educare e educhiamo anche, non basta divieto, certamente, ma non è che il divieto escluda la possibilità dell'educazione. Io ho fatto l'esempio della scuola guida, dove si educa a circolare correttamente, a rispettare le precedenze, i semafori, a parcheggiare in modo corretto. E quindi l'educazione c'è. Detto questo, se uno poi circola in modo scorretto, parcheggia male, viene giustamente
viene sanzionato, sì.
E un'altra obiezione che si fa, ma tanto i giovani bevono lo stesso, ma che c'entra? Ci sono anche gli omicidi, c'è la mafia, però il codice penale punisce l'omicidio e lo determina, lo definisce come reato molto grave. Ora, chiaro che qua non stiamo parlando di omicidi, ma sì. Le leggi devono anche, oltre che punire i rei, devono cercare di dare delle indicazioni su che cosa è giusto o in questo caso su che cosa è opportuno oppure no. Io penso, e chi ha figli di quale età lo sa, che il fenomeno sia molto più diffuso di qualche anno fa. Si beve tanto, basta andare in una discoteca di teenager per vedere quanti ubriachi ci sono, perché poi questi giovani bevono male, bevono menta e rum, pera e rum, insomma pasticci di questo tipo, e quindi una norma che intanto impedisce ai gestori dei locali di dare gli alcolici, già una parte del danno lo evita, e poi si segna un principio, si segna un allarme. Ecco, stiamo parlando, ricordiamoci, di under 16.
Sì, no, su questo non c'è dubbio, però ci sono due obiezioni a questi ragionamenti. La prima è questo: in realtà le norme ci sono già, ci sono articoli del codice penale, certo in questo caso si estendono alcune cose, per esempio la vendita nei supermercati, si sanziona anche il possesso, si sanziona anche chi beve, cioè le famiglie, con una multa. Però le norme esistono già, secondo è la loro applicabilità. Di solito le leggi funzionano poi anche come principi se sono davvero applicate. Io ho dubbi sul fatto che e il lavoro dei vigili urbani di Milano, di non so chi, si possa concentrare anche su questa cosa qui. Insomma, la capillarità della diffusione dell'alcol in una grande città è sotto gli occhi di tutti. La terza cosa è che rispetto ad altri paesi, questo ce l'hanno segnalato diversi ascoltatori, è vero che alcuni dati dicono che c'è un aumento negli ultimi anni dell'aumento di alcol dei minori di anni 16, non in maniera però così drammatica in Italia rispetto ad altre realtà, la Gran Bretagna, la stessa Spagna, forse anche la Francia. Questo vuol dire che se noi diamo l'impressione che l'alcol diventa un tabù, forse si provoca l'effetto contrario. Non so, di queste obiezioni cosa ti convince meno?
Praticamente posso capire solo l'ultima cosa che hai detto, e cioè che una proibizione può ottenere l'effetto contrario psicologicamente nei ragazzi, la voglia di trasgressione, eccetera. Questo è l'unico argomento, sinceramente, che trovo abbastanza fondato. Gli altri non li trovo fondati, perché il fatto che all'estero bevano di più, che ci importa? Facciano delle altre norme anche all'estero, oppure il fatto che non si riuscirà, cioè si dubita che si riuscirà
ad applicare
la norma. Vabbè, ma questo vale veramente per tutto. C'è un divieto di un limite di velocità sulle strade italiane, ma il 99,9% degli automobilisti lo supera senza essere colto in flagranza dall'autovelox, e nonostante questo il limite rimane e deve rimanerci. Io credo che i vigili sicuramente non otterranno grandi risultati nell'andare a scovare i ragazzi che bevono, però i gestori dei locali saranno ancora più attenti di prima a dare l'alcol, anzi credo che saranno sempre meno quelli che daranno l'alcol ai minorenni. Quindi una misura, un risultato concreto penso che ci sia, ma comunque è il principio che non mi convince. Siccome si pensa che poi dopo non ci saranno i controlli, non facciamo neppure la norma. No, se non ci saranno i controlli contesteremo il fatto che non fanno i controlli.
Sì, bisogna dire che, ripeto, per quello che riguarda i baristi, i proprietari dei locali, le norme del codice esistono già e proibiscono ai minori di anni 16, anche con sanzioni abbastanza pesanti, la vendita di sostanze alcoliche. È una norma magari dimenticata, forse la delibera della Maratti servirà a resuscitare questa norma, non lo so, però esiste già. Va bene, la mia impressione è che, ripeto, sia una norma fatta, ma questo forse non è importante, come dici tu, fatta soprattutto per i genitori, perché, ripeto, secondo me si dovrebbe fare una grande campagna di informazione sugli eccessi dell'alcol, non che sia un danno per forza qualche bicchiere di vino o una birretta anche dai 14 ai 16 anni, no?
Su questo sono d'accordissimo, così come per altre questioni anche più gravi, sono convinto che la cosa più importante sia la campagna di educazione. Il sindaco Moratti ha detto che faranno anche quella, per cui aspettiamo al varco, perché se non la fa, allora ci risentiamo tra qualche mese e diciamo, allora era veramente fumo negli occhi.
Grazie a Michele Brambilla di essere stato con noi. 20:27, intanto c'è un ascoltatore che ha indovinato sull'attore che è la spalla di Verdone, Gianni Musi, Rino da Milano, magari l'ha visto su internet, però mi dica che non l'ha visto su internet e che si è ricordato di quest'attore che ha fatto un sacco di film negli anni 70, Pier Giorgio d'Alessandria. Pier Giorgio, pronto? Niente, vuoto, silenzio, Emilio d'Alba. Eccoci.
Buongiorno, buonasera.
Buonasera, dica.
Allora, mi spiace per lei perché non era l'ultimo intervento sul vino, ma probabilmente l'ultimo sarà il mio, ma non c'entra niente con tutti i discorsi del proibizionismo, di tutte le cose che sono state dette. Io sono di Alba, sono un enologo,
sì.
Non praticante, nel senso che ho fatto la scuola enologica e poi ho smesso di fare il vino.
E sono a lei questa ordinanza della Moratti come sembra?
Mi sembra una cavolata pazzesca. No, comunque l'educazione al vino bisognerebbe farla, dovrebbe essere una cosa fatta, perché il vino è una cosa seria.
Certo.
E non è, come diceva Sgarbi l'altra sera, non è la Coca-Cola dove non si sa che cosa c'è dentro, non è il whisky che fa male veramente perché è un superalcolico. Il vino bevuto con moderazione è una cosa che fa parte della nostra cultura.
Assolutamente. Poi, Emilio, però questo non c'entra niente con l'ordinanza della Moratti. Lei pensa che l'ordinanza della Moratti sia proibizionista?
Volevo puntualizzare una cosa. Quando è venuto fuori tutto il discorso e la gente di Alba ha cominciato a preoccuparsi moltissimo sul fatto che nei ristoranti non si beve più vino perché tutti hanno paura, perché ormai i carabinieri sono in giro con gli alcolimetri, fanno soffiare e ritirano patente a non finire. Anche delle persone che hanno bevuto magari due o tre bicchieri di vino una sera e però quando soffiano il tasso alcolico supera lo 0,5. L'altro giorno trovo un amico, un enologo, anche lui praticante, in bicicletta, il quale mi dice: chiedimi perché sono in bicicletta. E gli ho detto: vabbè, te lo chiedo. Perché? Perché mi hanno fatto soffiare, ero 0,8 ero uscito dalla Camera di Commercio, ero andato in Camera di Commercio a fare delle degustazioni, sono uscito, evidentemente mi è scappato un po' di vino in gola e mi hanno beccato 0,8.
Comunque, Emilio, però le norme sono fatte da questo punto di vista per essere rispettate.
Non discuto assolutamente. Allora, un signore vicino ad Alba, che ha un agriturismo vicino ad Alba, che è un personaggio molto originale, ha messo all'entrata della città di Alba 4 cartelloni enormi rossi con su scritto, faccia attenzione, guida poco che devi bere. Io l'ho trovato uno slogan fulminante e meraviglioso.
No, questo è vero. D'altra parte, Emilio, mi lasci dire una cosa, poi torniamo con lei dopo la borsa, se ha la pazienza di aspettarci. Purtroppo le norme non si possono fare e poi esentare da questo punto di vista, non so, gli enologi o chi ha delle vigne o chi produce vino. Forse bisognerebbe farlo, magari una maggiore resistenza all'ubriachezza. A proposito della vicenda da Dario, un'intervista di Frattini alla BBC. E il contenuto è stato diffuso dall'ANSA, una parte del contenuto dell'intervista. I giornalisti hanno pagato la Taddario. Le accuse sessuali nei confronti del premier Berlusconi non sono assolutamente vere. Ci sono giornalisti che hanno pagato questa escort, questa prostituta, per fare queste pubbliche dichiarazioni contro il primo ministro. Così Frattini alla BBC, che gli chiedeva di commentare le rivelazioni della Taddario sulle notti trascorse con il presidente del Consiglio. Questo è immorale, ha aggiunto Frattini, riferendosi al fatto che i giornalisti, secondo lui, hanno pagato la Taddario. Non so a cosa si riferisce, certamente la Taddario per alcune interviste ha preso dei soldi, però bisogna vedere a cosa si riferisce, a chi si riferisce Frattini soprattutto. Allora, eravamo con Emilio, che ci chiama d'Alba per una cosa molto più seria, secondo me.
Sto scherzando, per noi albesi,
per voi albesi e per i produttori di vino. Mi ricorda qual è quel fantastico cartello che c'è a Alba? Che
allora, il fantastico cartello è: guida poco che devi bere.
Perché poi
slogan in difesa del vino,
che poi alla fine la conseguenza è quella, no? La fine è quella.
No, però bisognerebbe che qualcuno organizzasse, invece di organizzare le escort, organizzassero anche dei pullman per portare la gente nei ristoranti a bere in giro, perché vede, qui ad Alba esiste un terzo tipo di fegato. C'è il fegato alla livornese, il fegato alla veneziana. Ad Alba c'è il fegato grasso, perché tutti gli albesi e tutti i langhetti e tutti i roerini, diciamo quelli della zona, hanno il fegato un po' grasso. Difatti i medici, quando fanno le analisi, dicono: ma no, è nella norma dell'albese. E quindi è una cosa...
Senta, però io voglio dire, per carità, la cultura del vino è importantissima, come dice lei, e bisognerebbe fare davvero un'educazione da questo punto di vista, perché certamente non può essere il vino accostato al whisky, tantomeno alla Coca-Cola, non c'è dubbio. Però, lei ci trova qualche ragione nelle cose che ha sentito anche poco fa da Michele Brambilla nella decisione della Moratti?
La ragione è quella del principio, quella di una norma che deve essere stabilita, perché altrimenti, vabbè, ognuno fa quello che vuole e se viene beccato non può neanche essere colpevolizzato, perché se non c'è una norma che dice che il sedicenne non può bere e non può ordinare da bere, se il sedicenne lo fa, non c'è nessuno che lo
in contagia. Realtà una norma c'è già, insomma, l'abbiamo detto.
Poi lei ha detto che la norma c'è già, io non è che sono così pratico. Sicuramente io la prima sbronza me la sono presa anche forse a 15 anni.
Di vino?
Sì, ma 50 anni fa.
Ma lei beve,
il vino non era neanche così buono, voglio dire.
Lei beve poi solo vino, Emilio?
Come?
Lei beve solo vino, Emilio? Di alcolici.
No, ho vissuto all'estero per 4 anni a Malta, ho bevuto whisky a non finire e poi ho smesso assolutamente, perché è una cosa aberrante. Mentre il vino mi piace veramente, ma con moderazione, sono un moderato, insomma.
Dunque il suo fegato...
Poi ogni tanto capita.
Dunque il suo fegato è meglio di quello di altri albesi?
Beh, insomma, direi di essere nella norma.
Nella norma per gli albesi?
No, l'ha detto a me, è il medico, quindi io l'ho riportato solo perché me l'hanno detto.
Altrimenti
non mi sarei mai permesso di inventarmelo.
Va bene, grazie.
Spero di aver dato una ventata di scherzosità, insomma.
Assolutamente.
Comunque questo slogan è veramente eccezionale. Se lei viene una volta dalle parti di Alba, io la porto in questo locale dove sono dei pazzi furiosi, che cantano, ballano, fanno spettacoli, fanno delle cose incredibili.
Sai, io nel mio piccolo produco pochissimo vino, però lo produco in Umbria. Però è da anni che non bevo.
Ma dove?
In Umbria, vicino Orvieto. dove c'è il muffato della sala, lei lo conoscerà sicuramente. Però non lo produco io il muffato della sala, insomma, non starei qui probabilmente.
Peccato davvero.
Comunque, insomma, le zone sono quelle, però bevo pochi bicchieri all'anno, non so perché, mi sono un po' disamorato del vino.
Perché?
Non lo so, per diversi motivi, adesso insomma non è il caso di intrattenerci.
Guardi,
su questo.
Il bere è una questione anche di compagnia,
Sì, può
è
darsi.
È molto una questione di compagnia. Bisogna avere la compagnia giusta per bere.
Senta,
per degustare bene, per assaggiare come si deve.
Ma secondo lei un quindicenne, un sedicenne, un quattordicenne, quanto vino può bere?
Oh, non credo più di due bicchieri.
Due bicchieri a sera?
Due bicchieri probabilmente passano già lo 0,5,
Ma lasciamo perdere lo 0,5.
Non guidano.
Sì, no, due bicchieri a sera non fanno male, secondo due bicchieri di vino a sera. No, insomma,
non
è un po' troppo, forse per
no,
un 14.
Ma un paio di bicchieri, vabbè, adesso dipende anche dal bicchiere. A me piacciono i bicchieri molto grossi.
Ah, beh, questo
per
non mette
un bicchiere è una mezza bottiglia.
Ah, ecco.
Quindi il discorso cambia anche, capisce?
No, certo. Va bene, grazie, buona serata.
Va bene, grazie, buonasera.
Grazie ad Emilio, titoli del TG2.
Sardegna devastata dagli incendi, due morti, alcuni bagnanti salvati sulla spiaggia, case evacuate, caldo infernale sull'isola con temperature oltre i 40 gradi, clima torrido fino a sabato. Decreto anticrisi, il governo pone la fiducia alla Camera sul maxiemendamento, protesta l'opposizione, Fini definisce alcune parti non ammissibili, Tremonti condivide. Uccisa a Napoli a colpi d'accetta dal compagno appassionato d'armi, già denunciato dalla donna, tentò anche di uccidere l'ex moglie, venne ricoverato in un ospedale psichiatrico. 614 euro per 10 camicie, 2 jeans, 7 magliette in una tintoria al centro di Milano. Il cliente protesta e lascia tutto, il titolare si difende, tutto a posto, sono i nostri prezzi. Super Enalotto, fra poco sapremo in diretta se è stato finalmente centrato il 6, oltre 102 milioni, un record, mai un montepremi così alto.
Bene, abbiamo 5 minuti, Marco da Roma, vediamo se lo sentiamo.
Pronto, buonasera.
Eccoci.
Senta, dunque, Putin non è mai stato capo del KGB, è ora che questa cosa venga, la finiscano di dirlo anche le persone che si ritengono esperte della materia. Non è mai stato capo del KGB, è stato un ufficiale e ha fatto servizio a Berlino durante la Guerra Fredda, punto. Fine della sua esperienza nel KGB. Poi nell'89 è diventato prorettore per gli stranieri all'Università di San Pietroburgo e poi è rimasto sempre a Pietroburgo finché non è andato a Mosca, chiamato da Yeltsin.
Vabbè, quindi?
No, che quindi? E quindi a me non mi sta bene che uno che è stato presidente della commissione Mitrokhin dia una notizia falsa. Seconda cosa.
Ah, si riferisce a Guzzanti.
Sì, seconda cosa, non mi sta bene che sempre lo stesso mi dica che Komsomolskaya Pravda, che è un giornale scandalistico, come il Sun e il Bild, che ha ogni giorno in copertina una donna col seno di fuori, venga considerato invece un giornale che faccia tendenza o pensiero, no?
No, no, perché Guzzanti ha detto un giornale molto diffuso, semplicemente questo.
Sì, ma cioè non c'è proprio da discuterne di quello che scrive la Komsomolskaya Pravda.
Non so, oggi è su tutti i giornali.
Ma è un giornale spazzatura, cioè non c'entra niente il Cremlino con quel giornale, va bene? Sono altri mezzi con cui il Cremlino dà le sue veline, ma non è quello. Quello è un giornale spazzatura, per cui può scrivere quello che vuole, noi non dovremmo proprio parlarne di questa cosa. Eccetera. E poi un'ultima cosa, se mi permette,
prego,
credo
prego.
Che lei questa notizia non l'abbia data, credo, perché per un po' non l'ho sentita, però mi sa di no. Saviano non è mai stato minacciato di morte dalla Camorra.
La notizia da dove viene?
No, la notizia è di un mese fa, è stata pubblicata sulla stampa e sulla Repubblica, ma la notizia è dall'ANSA, è stato archiviato il procedimento dal giudice con la motivazione che si trattò di eccesso di zelo da parte del giudice stesso, che non aveva ben compreso quello che era stato detto da un pezzino.
Questo per dire cosa, Marco?
Che alcune, no, questo per alcune... dire che lei ha fatto una campagna di mesi su questa cosa, giustissima.
No, io non ho fatto nessuna campagna.
Marco, stato minacciato, giustissima.
Sì, io non ho fatto nessuna campagna.
Però non è stato minacciato e lei non l'ha detto.
Ma io non ho fatto nessuna campagna, Marco.
No, lei l'ha fatta invece.
Ma io ho semplicemente criticato alcune cose che ha detto Emilio Fede. Non ho fatto nessuna campagna su Saviano.
No, l'ha fatta tutti i giorni con Saviano, minacciato dalla mafia. Io sono pure intervenuto per difenderlo dicendo...
Marco, io ho fatto una campagna su Saviano, non mi risulta. Però se lei dice che io ho fatto una campagna, va bene.
Beh, ci stanno gli ascoltatori, non è che siamo...
Ma io non ho fatto nessuna campagna. Io ho parlato semplicemente alcune volte di Saviano con riferimento a frasi pronunciate da Fede sulla scorta.
Ma no, ma tutti i giorni, perché è minacciato. E io ho sempre detto, se è stato minacciato giustamente bisogna difendere, però poi si vede che non è stato mai minacciato, mai, lo dice il giudice che aveva aperto e poi archiviato il provvedimento. Questa cosa è passata sotto silenzio.
Vabbè, adesso controllo Marco, controlliamo tutto.
Il Cremlino dove sta, se sta in Russia o se sta in Italia? Arrivederci.
Grazie a lei, grazie di averci chiamato. Giovanni da Roma, buonasera. No, Giovanni da Roma non c'è più. Giorgio da Bergamo.
Buonasera, sono in linea?
Sì, dica.
Nulla, io volevo chiamare, ho chiamato per questa legge che è stata promulgata a Milano.
Sì, che non è una legge, sì.
Comunque. Mi sbaglio, insomma. Ma come mai i genitori danno la possibilità ai figli di ubriacarsi? A Milano costa 8 euro una bevuta, porca miseria. Avessero meno soldi in tasca, berrebbero meno, risolto il problema.
Mi sembra un problema minore questo qua. Non è che uno non dà i soldi ad un ragazzo perché teme che poi...
Io ho 26 anni, che si ubriachi. Fino a poco tempo fa per me 20 euro erano un...
Sì, Giorgio, si può comprare anche una birra a 1 euro al supermercato per bere,
sì,
non c'è bisogno di spendere 8 euro.
Penso che non ci saranno tutti questi controlli che sono stati dichiarati.
Adesso forse verranno introdotti, non lo so, vedremo. Adesso, al momento non ci sono. La ringrazio. Dante, provincia di Lucca.
Buonasera Cruciani. Ascolti, io la sento tutte le sere, poi non è che sono stato d'accordo con lei. Comunque, diciamo al 50%, su.
Va bene, è già qualcosa.
No, manca qualche cosetta in più.
Si affretti che stiamo per chiudere.
Sì. Allora, io non ce l'ho mica con Berlusconi, io ce l'ho con chi ti pare al sacco. L'ultimo l'ha detto lei prima un attimo fa, Frattini. Uno può andare con chi ti pare, donne, uomini. L'importante è che lo dica tranquillamente. Dice io vado con questa donna qui, non che un presidente del consiglio che dice io questo non me la ricordo nemmeno. Evidentemente si ricorda qualche cos'altro invece del viso di questo.
Va bene, insomma, secondo lei doveva ammettere sin dall'inizio una parziale ammissione, forse è avvenuta ieri. La ringrazio, devo chiudere, assolutissimamente devo chiudere. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao.